abbiamo fatto conoscenza con Samuele. Gli abbiamo anche attribuito un titolo certamente qualificante, il profeta. Ma ci siamo anche resi conto del fatto che abbiamo a che fare con una personalità complessa, dotata di molteplici sfaccettature. In ogni caso, questo radicamento nell'ascolto della parola è nota costitutiva del nostro personaggio e emerge nella narrazione che ci viene offerta come il principio di una svolta che coinvolge tutta la comunità di Israele, in un contesto che rimane segnato da tanti aspetti di difficoltà, di incertezza, di deviazione, di corruzione. Tra l'altro, appunto, la crisi del sacerdozio che è apparsa ed è stata denunciata in maniera così, così diretta, così rigorosa. E non tanto per trovare motivi di rimprovero o di condanna nei confronti di quei sacerdoti, ma perché è la vita del popolo nella sua dimensione comunitaria che è compromessa. Leggevamo tre capitoli. Per la preghiera che ci terrà impegnati questo pomeriggio, ci vedremo ancora più avanti in serata, alle 18 come sappiamo. Intanto prendete in considerazione i capitoli 4, 5 e 6, poi faremo un altro passo in avanti, ma per adesso nei tre capitoli che vi suggerivo di passare in rassegna, senza la preoccupazione di arrivare dappertutto, di scrutare tutti gli angoli della narrazione, l'interesse nostro è determinato dal fatto che siamo in preghiera e che quindi ciò che alimenta la preghiera merita tutto il nostro impegno e il resto possiamo serenamente lasciare da parte. Comunque sia, i tre capitoli che adesso vi indicavo di prendere in considerazione non ci parlano più di Samuele. Vedete, abbiamo appena fatto conoscenza di lui e già il nostro profeta rientra nell'ombra. Tutto lascia intendere che non è personaggio che ama la pubblicità, non è che è emerso in maniera così qualificata, subito vuole mantenere il primo piano della scena, tutt'altro. Nelle pagine che adesso qui abbiamo sotto gli occhi di lui non si parla più, è rientrato nell'ombra, ma sono le cose che avvengono nella storia della salvezza. Il protagonista è il Signore e le figure che svolgono una funzione di testimonianza, funzione sacramentale, per dire così, di rappresentanza significativa rispetto al protagonismo del Signore, valgono finché di loro il Signore vuole servirsi. E in realtà, mentre per il momento la figura di Samuele ricade in una zona d'ombra, la scena della vicenda che qui ci viene raccontata è certamente dominata dalla presenza di quel segno sacramentale di cui già si è parlato nelle pagine precedenti, che è l'arca santa, l'arca custodita sotto la tenda nel santuario secondo le antiche prescrizioni rivolte dallo stesso Signore a Mosè, l'arca che contiene le tavole della legge, là dove i sacerdoti si dedicano alla celebrazione del culto, l'arca santa, che è il segno per eccellenza del rapporto di alleanza tra il Signore e Israele, è il dono della legge, su questo fondamento che l'alleanza è stata instaurata. Signore ha donato la legge al suo popolo in modo tale da tracciare quel percorso lungo il quale il popolo sarà in grado di ritornare al contatto con il Santo, in modo tale che il circuito dell'alleanza possa chiudersi, il dono che viene da Dio, che consente al popolo di intraprendere il cammino dell'accostamento al Santo, della santificazione, della conversione alla vita, del ritorno alla pienezza. Dunque il dono della legge, l'arca santa. Ed ecco, qui veniamo a sapere che è in atto un conflitto tra quelli di Israele e i Filistei. Questo conflitto si è sviluppato nel tempo, i Filistei quasi contemporaneamente all'ingresso delle tribù da Oriente, tutte questioni su cui gli storici discutono e hanno motivo per fornire molteplici soluzioni circa l'andamento di queste vicende, gli itinerari percorsi delle tribù, i tempi diversi in occasione dei quali questi spostamenti sono avvenuti. Di questo adesso noi non ci occupiamo. Fatto sta che da Occidente, cioè dal mare, in epoca pressoché contemporanea si è insediata questa popolazione che dimora lungo la costa, i Filistei, popolazione tra l'altro dotata di un livello di civiltà molto avanzato. E pensate a questi ex nomadi che provengono dalle steppe, e pensate invece a gente che oramai appartiene a quel ciclo di civiltà che va sotto il nome di civiltà del ferro, Filistei. Fatto sta che è un conflitto, e qui veniamo a sapere che nello scontro Israele è travolto. Una soluzione viene pensata da coloro che guidano lo schieramento di Israele. Si tratta di andare a Silo, prelevare l'arca santa, che come un simulacro verrà condotta all'accampamento, verrà condotta sul campo di battaglia, a garanzia della potenza militare che consentirà a Israele di sconfiggere finalmente i Filistei. Ma è come dire un tentativo di strumentalizzare la santità del Signore. Ma un simulacro trattato come un amuleto che dovrebbe garantire la vittoria. Tant'è vero che gli stessi Filistei, quando apprendono questa notizia, sono preoccupati. Se voi nel capitolo 4 leggete il versetto 6, i Filistei udirono l'eco di quell'urlo, un urlo di entusiasmo nell'accampamento di Israele. E dissero: ma che significa risuonare di quest'urlo così forte nell'accampamento degli ebrei? Notate che i Filistei usano il titolo di ebrei, che è un titolo dispregiativo in questo contesto. Gli ebrei sono schiavi e tali devono rimanere, sono ebrei. Così sono denominati anche negli antichi racconti che riguardano la permanenza dei discendenti di Giacobbe in Egitto, ebrei. Il testo parla di loro come di quelli che sono parte di Israele, le tribù di Israele, e coloro che compongono lo schieramento di Israele. Per gli egiziani sono gli ebrei, ma che è successo? Vennero a sapere che era arrivata nel loro campo l'arca del Signore, e i Filistei ne ebbero timore. Vedete, anche i Filistei sono preoccupati. Si dicevano: è venuto il loro Dio nel loro campo, ed esclamavano: guai a noi, perché non è stato così né ieri né prima, guai a noi, chi ci libererà dalle mani di queste divinità così potenti? Queste divinità hanno colpito con ogni piaga l'Egitto nel deserto. Risvegliate il coraggio e siate forti, o Filistei, altrimenti sarete schiavi degli ebrei, come essi sono stati i vostri schiavi. Siate uomini dunque, combattete. Ed ecco, di nuovo la battaglia, e Israele è sconfitto un'altra volta. Non è certo l'arca santa che garantisca la vittoria, anzi l'arca santa è catturata dai filistei. Già, lo sgomento è generale, una catastrofe, perché l'arca santa viene considerata come la garanzia della presenza del Dio di Israele, che difende i suoi, che garantisce o dovrebbe garantire la vittoria dei suoi. In realtà non l'ha garantita affatto, anzi è passato dalla parte dei nemici, si è schierato dalla parte dei filistei. Una situazione paradossale, incresciosa, drammatica. Tant'è vero che in questo contesto, come veniamo a sapere, quando la notizia giunge alle località in cui risiedono quelli di Israele, il terrore dilaga, e Eli, il sacerdote che attende notizie, si informa, prendete nel capitolo 4 il versetto 15: Eli era vecchio, di 98 anni, aveva gli occhi rigidi, non poteva più vedere. Disse dunque all'uomo che ha portato la notizia, che succede? Quell'uomo gli dice: sono giunto dal campo, sono fuggito oggi dalle schiere dei combattenti. Eli domandò: che è dunque accaduto, figlio mio? Rispose il messaggero: Israele è fuggito davanti ai filistei e nel popolo vi è stata grande strage. Inoltre i tuoi due figli, Cofni e Pinca, sono morti anche loro, che portavano l'arca santa. I due figli di Eli sono morti. Non solo, attenzione, l'arca di Dio è stata presa. Appena ebbe accennato all'arca di Dio, Eli cadde all'indietro sul sedile sul lato della porta, batté la nuca e morì, perché era vecchio e pesante. E egli aveva giudicato Israele per 40 anni, era vecchio e pesante, muore. La gloria di Israele è perduta. Kavod, pesante. Fatto sta, vedete che in questo contesto, subito dopo leggiamo che la nuora di lui, moglie di Pinchas è morto, incinta, prossima al parto, quando sentì la notizia che era stata presa l'arca di Dio e che erano morti il suocero, il marito, si accosciò e partorì, colta dalle doglie, e mentre era sul punto di morire, muore, e partorendo le dicevano: ma è nato un figlio maschio? Ma essa non rispose e non ne fece caso, e chiamò il bambino I-Kavod, cioè se n'è andata lungi da Israele. La Kavod è la gloria, senza gloria è il nome dato al bambino che nasce. E nello stesso tempo è vero, è un momento di fecondità, è un momento di vita, nasce un bambino, ma nasce un bambino a cui viene assegnato il nome senza gloria, alla fine della gloria. Fu riferito così, si riferiva così alla cattura dell'arca di Dio e al suocero e al marito. E la donna disse: se n'è andata lungi di Israele la gloria, perché era stata presa l'arca di Dio. Dunque la presenza del santo, il Dio vivente, ma è passato dalla parte dei nemici. Ma vedete, a monte di questa constatazione così drammatica c'è la convinzione che la presenza del Signore fosse disponibile a essere strumentalizzata da Israele in quelle forme che qui il racconto ci descrive, ed è esattamente questa presunzione che è smentita, ed è esattamente la relazione con la santità del Dio vivente, con l'unicità del Signore, che non è schierato dalla parte di Israele più di quanto non sia schierato dalla parte dei nemici. È unico Signore, ma l'affermazione riguardante l'unicità del Signore è un'affermazione molto dolorosa, perché significa constatare che il nostro Dio non appartiene a noi più di quanto non sia anche il Dio dei nostri nemici. È un momento straziante, ma è un momento di crescita, e di crescita qualificante, una crescita veramente decisiva nella relazione con la gloria del Dio vivente, che è santo e che non è oggetto da strumentalizzare a piacimento di coloro che vorrebbero approfittarne. Tant'è vero che adesso, vedete, l'arca santa catturata dai Filistei viene considerata come un trofeo e viene sistemata nel tempio del dio Dagon, il dio dei Filistei, a Asdod. Asdod è uno dei cinque principati filistei, soltanto che il simulacro del dio filisteo crolla e i filistei si preoccupano e non capiscono quello che sta succedendo e dopo un po' decidono di spostare l'arca santa da Asdod a Gat e poi da Gat andrà a finire ad Ekron. Sono cinque principati filistei. Nel frattempo, vedete, si scatena un'epidemia, sembra un'epidemia di peste, su di mezzo buboni, su topi, un'epidemia, e i filistei a un certo momento non ne possono più. Perché? Perché l'arca santa si apre la strada da sola. Vi dicevo poco fa, le pagine che stiamo leggendo sono dominate dalla presenza del santo, che vedete non ha accettato in nessun modo di essere strumentalizzato da quelli di Israele, ma quelli che vantavano l'arca santa come un trofeo vengono messi alle strette, sono in difficoltà, non ne possono più, questa epidemia dilaga, è come una patata bollente, se la scaricano tra di loro non ne vogliono più sapere di questa presenza. Il santo si apre la strada da solo, perché il vero protagonista è lui, ed è lui che ridimensiona tutte le pretese umane. Chi è che ha vinto? Chi è sconfitto? Intanto vedete cosa è successo a Eli e ai suoi, lo sgomento che è presente nell'animo di quelli che sono sconfitti, ma allo stesso tempo i filistei non ne vogliono più sapere di questa loro conquista. Tant'è vero, vedete, che se voi nel capitolo 5 prendete il versetto 7, arriva il momento, prendiamo il versetto 6, in cui cominciò a pesare la mano del Signore sugli abitanti di Asdod. Li devastò, li colpì con buboni, Asdod e il suo territorio, e i cittadini di Asdod, vedendo che le cose si mettevano in tal modo, dissero: non rimanga con noi l'arca del Dio di Israele, perché la sua mano è troppo dura contro Dagon nostro Dio. E allora radunarono i principi dei Filistei: cosa dobbiamo fare? E la spostano di qua e di là, prima a Gat, poi a Ekron, ma i guai si moltiplicano per loro. Versetto 10: allora mandarono l'arca di Dio ad Ekron, ma all'arrivo dell'arca di Dio ad Ekron i cittadini protestarono, dice: non la vogliamo. E dice: perché proprio noi? Ecco, perché proprio noi, insomma. Ma come? È l'emblema della vittoria, è il trionfo, è il trofeo. Non ne vogliamo, non ne vogliamo sapere. Dice: perché proprio noi? Così morirà il mio popolo. Fatti perciò radunare tutti i capi dei Filistei, versetto 11, mandate via l'arca del Dio di Israele. E infatti si era diffuso un terrore mortale in tutta la città, perché la mano di Dio era molto pesante. Quelli che non morivano erano colpiti da buboni e i lamenti della città salivano al cielo. La gloria, come sapete, dice Kavod, e Kavod vuol dire anche peso, peso. Ecco, la mano di Dio è gloriosa nel senso che pesa, nel senso che si apre la strada, nel senso che impone la sua presenza, è il Signore il vero protagonista, è Lui il Santo. E sapete, queste prime pagine, converrà che ce ne ricordiamo poi man mano che procederemo nel nostro cammino, le prime pagine dove man mano abbiamo fatto conoscenza con alcuni personaggi, e tra questi è emerso Samuele, di cui per ora non si sta parlando, ed ecco queste prime pagine fanno costante riferimento a quella presenza che dimostra come opera il protagonista, il vero protagonista della storia umana, che sembra disponibile all'iniziativa di coloro che vogliono approfittare di lui, ed invece si apre una strada sua. Noi siamo veramente sulla soglia di novità decisive per quanto riguarda la storia del popolo di Dio, e a questo riguardo già ci è stato dato un avviso, perché sappiamo di Samuele, il profeta, e sappiamo che attraverso il profeta si sta preparando un nuovo percorso, c'è una svolta che noi non siamo in grado ancora adesso di individuare, ma il profeta in ascolto della parola è presenza premonitrice di una nuova tappa nella storia della relazione tra il Signore e il suo popolo. E intanto, vedete, le pagine che stiamo leggendo ci rimandano a quella presenza che apparentemente è la più muta di tutte, è la più nascosta di tutte, è la più inetta, sembra la presenza più inabile a esercitare un influsso diretto nelle vicende della storia umana, la presenza del Santo. L'Arca Santa è il segno sacramentale di questa presenza. Ed ecco, queste pagine ruotano esattamente attorno a questo richiamo. La storia umana è condotta passando attraverso quelle evoluzioni che hanno una loro visibilità pubblica, che implicano delle vocazioni e delle competenze particolari, dei carismi particolari, sì. E c'è di mezzo, vedete, quella opera che è prerogativa del Dio vivente e santo, che si realizza nei luoghi segreti e profondi di ogni cuore umano, laddove viene attivato un processo di conversione, di rieducazione, di liberazione, di purificazione. Questo riguarda Israele, questo riguarda anche i Filistei. Tra l'altro adesso i Filistei piangono, si lamentano, e nelle pagine che abbiamo sotto gli occhi, paradossalmente, tra le due popolazioni in conflitto, Israele e i Filistei, c'è una comunione nel lamento. Gridano questi e gridano quelli, ma è come se mentre i bisticci sono bisticci anche seri, con tanto dolore di mezzo, danno visibilità agli eventi pubblici, ecco che in realtà c'è un altro disegno che veramente costituisce la struttura portante della storia umana, in quanto protagonista di essa è la presenza santa del Dio vivente, che sta operando nel cuore degli uomini, laddove proprio l'esperienza del dolore, della sconfitta, della espropriazione rispetto alle proprie pretese, laddove l'esperienza radicale della propria povertà e dell'impossibilità di gestire le cose grandi, gloriose di Dio, proprio questo dolore è il passaggio che conduce all'affaccio su orizzonti nuovi. Orizzonti nuovi. Beh, vi dicevo, siamo in un tempo di crisi, ma siamo in un tempo di passaggio, un tempo di trapasso, non trapasso, un trapasso d'epoca. Un trapasso d'epoca, vedete, non perché sfogliamo il calendario, ma perché una morsa sta stringendo il cuore degli uomini perché si è spremuto nel dolore quel carico di inquinamento che finalmente deve essere espulso. E perché il cuore degli uomini sia in grado di accogliere quelle novità di cui solo il Dio vivente, solo Lui, e proprio Lui è l'attore protagonista. Fatto sta che i Filistei non ne possono più e allora decidono di rinviare l'Arca Santa. Fanno un'assemblea tra di loro e capitolo 6, l'Arca Santa rimase nel territorio dei Filistei per 7 mesi, poi i Filistei convocarono sacerdoti, novini, e disse: ma che dobbiamo fare? E dice: ecco così, un carro, una vacca che ha latte, caricate il carro, aggiungete dei donativi, naturalmente, buboni d'oro, topi d'oro, ecco, donativi, e poi lasciate che la vacca conduca il carro. E dice: perché vediamo se lo conduce verso il territorio di Israele, e questo sarà da intendere come esattamente la dimostrazione che l'Arca Santa deve ritornare laddove noi Filistei l'abbiamo prelevata. Prendete nel capitolo 6 il versetto 5: fate immagini dei vostri buboni, immagini dei vostri topi che infestano la terra, e datele in omaggio al Dio di Israele, sperando che sia tolto il peso della sua mano da voi, dal vostro Dio e dal vostro paese. Perché ostinarvi come sono ostinati gli egiziani e il faraone? Dopo essere stati colpiti dai flagelli, non li lasciarono forse andare, così che si partirono? Dunque fate un carro nuovo, così prendete due vacche, le vacche sono due, non una, due, allattanti, alle quali non sia stato posto il giogo, e attaccate quelle vacche al carro, e togliendo loro i vitelli che ricondurrete alla stalla, e quindi prendete l'arca, caricate, e stiamo a vedere cosa succede. Versetto 10: quegli uomini fecero in tal modo, presero due vacche allattanti, le attaccarono al carro, chiusero nella stalla i loro vitelli. Quindi collocarono l'arca del Signore sul carro con la cesta, i topi d'oro, le immagini dei buboni, e le vacche andarono dritte per la strada di Bet-Shemesh. E dunque salgono lungo la collina verso l'interno del paese, lì dove dimorano quelli di Israele. Percorrendo sicure una sola via, muggendo continuamente, ma non piegando né a destra né a sinistra, i capi dei Filistei le seguirono fino al confine con Bet-Shemesh. E adesso l'Arca Santa rientra nel territorio di Israele, e qui siamo alla fine del capitolo 6, qui per adesso ci fermiamo, ma vedete che non è il caso di cantare vittoria, perché questo rientro dell'Arca Santa entro i confini del territorio abitato da Israele è da intendere come il segnale urgentissimo di intraprendere quel cammino di conversione radicale, di purificazione, proprio intensa dell'animo umano, perché non è certo l'amuleto che è stato riconquistato per garantirsi chissà quale successo nelle cose di questo mondo. Anzi, guardate un po', quelli di Betsemes si rendono conto che qualcosa di straordinario sta succedendo e quindi accolgono l'arca. Tra l'altro qui intervengono anche dei leviti perché c'è bisogno di loro, ed ecco viene celebrato un sacrificio, le vacche vengono bruciate in olocausto, il carro viene fatto a pezzi, la legna viene usata per la celebrazione del sacrificio, e dunque dice il versetto 19 adesso che il Signore però percosse gli uomini di Betsemes perché avevano guardato l'arca del Signore, colpì nel popolo 70 persone su 50.000, il popolo fu in lutto perché il Signore aveva inflitto alla loro gente questo grave castigo. Una situazione che per noi è sconcertante, ma non vi spaventate. Vi suggerisco di intendere le cose come già mi esprimevo a modo mio poco fa, questi di Betsemes, vedete qui dice, avevano guardato l'arca, versetto 19, avevano guardato l'arca, è un'espressione che dobbiamo intendere esattamente come vi dicevo, un tentativo di strumentalizzare, uno sguardo che allude a un atteggiamento abusivo nella relazione, quando invece la santità del Dio vivente sfugge a qualunque abuso del genere, ci mancherebbe, e allora questa presenza diventa insopportabile, ma diventa minacciosa, diventa motivo di contestazione. Ne sanno qualcosa i filistei, ma adesso quelli di Israele. Tant'è vero che fine del capitolo 6 l'arca santa viene sistemata in una località di frontiera, come per tenerla a debita distanza, una località che si chiama Kiryat Yearim, eccola qui. Gli uomini di Betsemes allora esclamarono: chi mai potrà stare alla presenza del Signore, questo Dio così santo? Chi mai? La manderemo via da noi, ma da chi? Perciò inviarono messaggeri agli abitanti di Kiryat Yearim con questa ambasciata: i filistei hanno ricondotto l'arca del Signore, scendete e portatela presso di voi. Gli abitanti di Kiryat Yearim sono figure un po' di appartenenza incerta, appunto località di frontiera, un luogo come una specie di terra di nessuno, sistemiamola là, come dire, meglio mantenere un rapporto disimpegnato. E così vanno le cose. Gli abitanti di Kiryat Yearim scesero a prendere l'arca del Signore, la introdussero nella casa di Abinadab sulla collina, consacrarono suo figlio Eleazaro perché custodisse l'arca del Signore, e là l'arca resterà per un bel po' di tempo. fuori dei circuiti devozionali. L'arca in ogni caso non può essere ridotta a strumento di potere, strumento di garanzia, strumento di successo, in nessun modo. L'arca resterà là, arriverà il momento, lo sappiamo già, ma verificheremo quando ci sarà possibile, in cui quest'arca santa rientrerà in gioco. Ma vedete, in questa posizione periferica in cui è stato sistemato quell'oggetto così prezioso, un segno sacramentale, dai margini di quella vicenda che adesso di nuovo il nostro testo racconta, facendo riferimento ai personaggi. Tra l'altro adesso ricomparirà Samuele e ricompariranno gli altri con lui, e sì, ma il santo è là, e il santo ha fatto capire che lui è il protagonista di questa vicenda, che adesso dal punto di vista della visibilità pratica, operativa, potremo interpretare con criteri adeguati alle nostre capacità di coinvolgimento umano. Abbiamo fatto conoscenza con il profeta, dovremo fare conoscenza con il re. Abbiamo fatto conoscenza con il sacerdote. Ma intanto, vedete, non dimentichiamoci mai che a Kiriat Yearim l'Arca Santa è stata depositata. È un gesto che manifesta ancora la fragilità morale del popolo di Dio, ma direi proprio la fragilità teologale del popolo di Dio, l'impreparazione rispetto a un rapporto vitale con il Santo, il Dio vivente. Ma il Signore è protagonista, Lui, veramente Lui, di tutta questa vicenda, non per far piazza pulita di quella che è la presenza delle figure umane sulla scena del mondo, ma proprio per conferire alla presenza di queste figure umane un significato che sia sacramentalmente obbediente alla sua gratuita iniziativa d'amore. Fermiamoci qua.